Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'appuntamento con Quilisma, settimanale di suoni e cultura dal Medioevo e dal Rinascimento. Quest'oggi iniziamo la prima di due puntate dedicate a quello che in termini culturali può essere definito un vero e proprio evento, ovvero la ricostruzione di quella fabula d'Orfeo che Angelo Poliziano scrisse attorno al 1480. Si tratta di un momento assolutamente forte sia della storia della letteratura italiana sia della storia della musica, in quanto l'opera di Poliziano anticipa di molto il celebre Orfeo di Monteverdi e di fatto ne costituisce la base, il punto di partenza sul quale il libretto e forse anche la musica sarà più tardi costruita. Ma chi fu Angelo Poliziano? Un poeta lirico del tardo Medioevo, la cui fama era da tempo diffusa ben oltre i confini italiani. Amico di Lorenzo il Magnifico, passò gran parte della sua esistenza al servizio dei Medici, per i quali coprì il ruolo di precettore. Il suo soggiorno fiorentino fu interrotto da un litigio avuto con Clarice Orsini, la moglie di Lorenzo, e si vide costretto a lasciare la corte medicea per intraprendere un viaggio che lo portò a Napoli, Venezia, Verona ed infine a Mantova, dove il cardinale Federico Gonzaga lo accolse. Lo accolse e gli affidò l'incarico di insegnante di greco e latino per la famiglia. Non passò molto tempo però che Lorenzo il Magnifico lo richiamò a Firenze, offrendogli, oltre ad incarichi diplomatici all'indirizzo della Santa Sede, una cattedra all'università. Iniziò allora un periodo di grande prolificità letteraria nel quale diede vita a poemi in lingua latina, greca e vernacolare, molte dei quali per rispondere alle richieste di compositori come i frottolisti Bartolomeo Tromboncino e Marchetto Cara. L'originalità della sua fabola di Orfeo è quella di essere un nodo che unisce la tradizione inscritta da secoli nella cultura popolare italiana e un nuovo mondo letterario e dell'arte della scena. Perciò questo Orfeo che andremo a sentire è un'opera scenica, una forma di teatro musicale con una particolarità. Si giunge alle sorgenti del recitativo e la poesia è indivisibile dalla musica. Per restituire quest'opera, la Fondazione Royaumont, nel quadro del suo programma di musica medievale in Francia, ha riunito l'ensemble Lucidarium e la compagnie Sandrine Anglade, ponendo la direzione nelle mani di Francis Biggi e di Sandrine Anglade, appunto. Dalla loro stretta collaborazione ne è nato questo prodotto artistico, coinvolgendo i musicisti e l'equipe teatrale nei periodi di residenza a Royaumont, coniugando la ricerca sull'interpretazione musicale e le riflessioni su una messa in scena capace di mostrare l'intramontabilità del mito. I ruoli sono stati affidati a giovani cantanti accompagnati da strumentisti provenienti dalla Svizzera, dalla Francia, dall'Italia e dalla Germania, che si sono riuniti per approfondire il repertorio italiano, e fiorentino più precisamente, della fine del XV secolo. Il loro lavoro è durato più di un anno prima di giungere all'allestimento scenico a cui il pubblico di Cantar di Pietre ha assistito per la prima Svizzera. Per capire meglio questo lungo lavoro abbiamo chiesto lumi a Francis Biggi.
La storia di questo Orfeo inizia lontano, inizia una decina d'anni fa e anche più quando ho cominciato a interessarmi alla nascita dello stile recitativo sostanzialmente, perché mi sono trovato a un certo punto della mia vita a confrontarmi con delle antiche tradizioni italiane che sembravano in qualche modo rifarsi ad un concetto di canto monodico che sfuggiva a qualunque tipo di catalogazione moderna, ma anche di catalogazione etnografica. In particolare parlo degli improvvisatori dell'Ottava Toscana o dei maggianti dell'Appennino Tosco-Emiliano. E quella è stata la chiave che paradossalmente mi ha portato poi a lavorare in un campo molto lontano come quello delle tracce di declamazione nei repertori per i quali la declamazione era considerata la forma migliore, più assoluta di espressione artistica, che sono quelli alla fine del 400, nei primissimi anni del XVI secolo. Angelo Poliziano non lascia musiche, lascia la chiara indicazione della presenza della musica nell'Orfeo, non tanto per delle indicazioni che su una delle edizioni più importanti a stampa, che poi è quella che è stata utilizzata come base per questa versione, quella del 1494, quindi la più antica essenzialmente, dove ci sono riferimenti chiari sia alla messa in scena sia proprio alle chiare indicazioni di tipo musicale su chi faceva cosa, accompagnandosi appunto con la lira da braccio. Ma Angelo Poliziano si rifà direttamente a uno stile di composizione che è quello della favola satirica, lo fa con coscienza di causa, essendo un eminente grecista, latinista, antiquario, nel senso di studioso di filosofia e cultura antica. Probabilmente il più grande dei suoi tempi, insieme a una serie di filosofi suoi contemporanei, e di Pico della Mirandola, suo grande amico. La favola satirica era un genere teatrale, perché lui tratta anche di teatri e quindi di forme drammatiche, che era sostanzialmente cantato in musica. Come abbiamo fatto a ricostruire la musica? Beh, partendo proprio da questa messe enorme di indicazioni relative a quest'uso che in Italia era invalso e radicato in un modo sorprendente, di favorire, di preferire costantemente la declamazione monodica, qualcosa che possiamo definire come declamazione perché così è descritta, una forma, dallo stesso Poliziano peraltro e poi ripresa da diversi autori, una forma in cui non era possibile distinguere chi parlasse da chi cantasse, cioè chi parlava cantava nello stesso tempo, e le due cose erano talmente imbricate tra di loro e legate che non avresti potuto sapere dove finisce l'una e comincia l'altra. Una descrizione che Poliziano fa di un giovane che sente cantare durante una festa, e la cosa interessante è che lui poi ci dà una graduazione, da buon umanista estremista qual era, descrivendo la parte di musica polifonica come delle canzoni o delle arie cantate da questo giovane utilizzando i segnetti della musica, come dice lui, ed erano cose carine, dice. Poi però, sì, allora, quando cominciò a cantare le lodi del nostro ospite in questo modo in cui era né cantato né parlato, la bellezza del canto, la verità delle parole, insomma, una descrizione molto molto impressionante, la sua come quella di molti altri, di uno stile che è sostanzialmente lo stile recitativo, per cui un modo di dire e cantare nello stesso momento.
Sa più usare sua forma bella che sa.
Come abbiamo fatto a ricostruire la musica? È stato un lavoro molto lungo che ha richiesto l'impegno di diverse persone. Un comitato di ricerca al Conservatorio di Ginevra, che è uno dei grandi coproduttori di questa operazione, e un team che si è sciroppato, se posso usare il termine, tutte le raccolte di frottole a stampa della fine del 400, dei primi del 500 e buona parte delle raccolte o delle tracce sui manoscritti, alla ricerca all'interno della struttura polifonica di tracce di declamazione, cioè di tracce di uno stile che fosse nello stesso tempo salmodico, semplice, sillabico, cordale, per cui con delle strutture estremamente elementari di contrappunto che sono già strutture cordali di sequenze di accordi, e che dimostrasse essere una forma estremamente semplificata, una forma di rimando a uno stile che poteva essere considerato proprio come uno stile tra il parlare e il cantare. Quando ne abbiamo trovate una bella messe, ne abbiamo estrapolato le strutture portanti con un lavoro di analisi che ha richiesto parecchio tempo. Nello stesso tempo ci siamo rivolti a un gruppo di maggianti, cioè una di queste compagnie del Maggio dell'Appennino Tosco-Emiliano, un gruppo di un paese vicino Pisa che si chiama Buti, che sono stati fantastici sia per come ci hanno accolto, sia per quello che ci hanno dato, e da loro non abbiamo preso forme musicali, modi di cantare. La nostra intenzione non era di cantare queste cose come le canterebbe un abitante di un villaggio toscano adesso. Quello che ci interessava, ed è stato veramente lampante, è l'unione sacrale tra testo, contenuto e modo di cantarlo, che per i declamatori è tutto. Per cui l'appropriazione che ogni cantante fa della linea, che diventa uno strumento totalmente d'utile e totalmente nelle mani dell'interprete, il cui unico scopo è di far dire al testo la verità del testo, perché era questa poi la chiave che colpisce molto, che per l'uomo rinascimentale è la stessa cosa. La musica non è padrona, la musica è ancella del testo e la sua funzione è quella di rendere al testo la sua verità. La verità che passa attraverso l'emozione, attraverso la conquista dell'irrazionale che sta dentro di noi. Quindi queste melodie sono state elaborate. Ogni interprete, con l'aiuto di Gloria Moretti dell'Ensemble Lucidarium, ha potuto elaborare una propria melodia sulla base di questi modelli che avevamo trovato, ed ognuno l'ha adattata poi, attraverso un lavoro di introspezione profonda, alle proprie cose da dire. Considerando che Poliziano però non si limita alle forme di declamazione, in primis all'ottava rima, ma Poliziano riprende tutte o quasi tutte le forme della poesia volgare del suo tempo: la canzone, il capitolo in terza rima nel modello di Dante, la canzone a ballo, il madrigale nella forma ancora medioevale che si evolverà di lì a poco negli stessi anni grazie alle frottole più complesse di Petrucci verso il madrigale moderno. Quindi rappresenta il Poliziano, l'Orfeo, una summa di conoscenze che sono allo stesso tempo poetiche e musicali. Perché non c'è la musica? Perché a quell'epoca declamare era una cosa considerata come parte intrinseca della poesia. Nessun declamatore avrebbe mai scritto una nota. Serafino Aquilano, che noi ricordiamo essenzialmente come poeta, per i suoi contemporanei, e sono gli esatti anni di Poliziano, era considerato il più grande tra i musicisti italiani. Al punto tale che nelle elegie e nelle esaltazioni che se ne fanno viene considerato lo stesso valore di Josquin. Ora, di Serafino Aquilano non abbiamo una nota che sia scritta di sua mano. Era però considerato grande perché quando si accompagnava con la lira e cantava i suoi versi, la fusione tale tra dire e cantare, la dolcezza del canto, il modo con cui piegava le note alle sue necessità, era talmente perfetto che diventava la riproduzione del concetto di musiche classica che gli umanisti consideravano la massima aspirazione della poesia.
Era il vitello all'otto ritrovato.
E no, così ne avessi il collo mozzo, e poco meno che non m'ha smodellato, si fosse per volermi mar di pozzo. Or lo poi me la madre ha arrabbiato, ma ben so dirti che ti ha pieno il mozzo, e ti so dir che io stiva tal lieto,
dopo avervi proposto una selezione della Fabula d'Orfeo, Quilisma giunge al termine. Torneremo però domenica prossima per continuare e concludere questo nostro approccio al capolavoro di Poliziano. Un a risentirci da Giovanni Conti.
We